Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. In occasione di una nuova e davvero completa riproposizione discografica, torniamo su uno dei concerti più celebri di tutta la storia del jazz, il concerto del 53 alla Massey Hall di Toronto, del quintetto di Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus e Max Roach. La settimana scorsa ci siamo occupati dell'album con cui l'etichetta Kraft ha pubblicato tutto il materiale relativo all'album Full House di Wes Montgomery e di un'altra iniziativa discografica della stessa etichetta, per la cronaca la Kraft fa capo alla Universal, ci occupiamo questa sera. Con qualche mese di ritardo sui 70 anni dal concerto del quintetto di Parker, Gillespie, Powell, Mingus e Roach, e con un mese di anticipo sui 70 anni dalla pubblicazione originaria del disco che lo documentò facendolo diventare quello che ancora oggi è, cioè uno dei più famosi e importanti concerti di tutta la vicenda del jazz, nel novembre scorso la Kraft ha pubblicato Hot House, The Complete Jazz at Massey Hall Recordings, in versione triplo LP o doppio CD, ed è al doppio CD che noi facciamo riferimento. Ricordiamo per cominciare le cose essenziali. Il 15 maggio 1953 il quintetto si esibisce alla Massey Hall di Toronto, in Canada. Il concerto viene registrato, però per un problema tecnico di registrazione il basso di Mingus si sente molto male, praticamente non si sente. Mingus riparte per New York portandosi via la registrazione. A New York provvede a sovraincidere il suo basso nei brani in quintetto e anche a operare delle modifiche per quanto riguarda il solo in All the Things You Are. Così manipolati, i sei brani eseguiti in concerto dal quintetto vengono pubblicati nel dicembre del 53 dalla Debut, etichetta dello stesso Mingus, divisi tra due LP a 10 pollici, e in un terzo LP a 10 pollici vengono pubblicati quasi tutti i brani eseguiti durante il concerto da Bud Powell in trio con Mingus e Roach. Se rendeva ascoltabile il basso di Mingus, alterando però la realtà storica del concerto, la sovraincisione, dando una evidenza forse anche eccessiva a Mingus, aveva tuttavia anche danneggiato la resa all'ascolto di altri aspetti della registrazione come piano e batteria. 20 anni fa, nel 2003, esce poi un Complete Jazz at Massey Hall, che propone tutti i brani del quintetto, i brani in trio, un brano in solo di Roach, ma soprattutto, quello che è importante, presenta la registrazione senza sovraincisione di Mingus, migliorata invece con tecniche che negli anni 50 non erano ovviamente ancora disponibili. E siamo all'oggi. Il triplo LP o doppio CD della Kraft propone tutto il materiale del concerto, cioè quintetto, trio e solo di Roach, senza sovraincisioni e con la registrazione ulteriormente migliorata nella resa dal trattamento assicurato da Paul Blakemore, un mago della masterizzazione del restauro audio. Ma assieme ci dà anche i sei brani del quintetto, così come erano usciti nel 1953 per la Debut, cioè con le sovraincisioni, visto che, pur avendo, diciamo così, falsificato la verità del concerto, questa versione ha ovviamente una sua importanza storica. E a corredo ci sono anche delle fotografie inedite e alcune informazioni inedite su come andarono le cose in quello straordinario concerto. Probabilmente noi in questa puntata avremo giusto il tempo di ripercorrere l'esibizione del quintetto, ascoltando la registrazione non manipolata e restaurata dei brani. Cominciamo dal primo, un brano abbastanza inusuale per Parker e Gillespie, Perdido di Juan Tisol, dal repertorio di Duke Ellington.
Sì.
L'album della Kraft è corredato da note di David Scharf, figlio di uno degli organizzatori del concerto della Massey Hall, e da un testo di Don Brown che era già uscito in un blog nel 2009. Don Brown ricostruisce in maniera molto interessante le circostanze di quell'evento. Nella primavera del 1953 alcuni membri della sezione di Toronto della New Jazz Society si riunirono per discutere la possibilità di portare a Toronto per un concerto degli esponenti al più alto livello del jazz moderno. La New Jazz Society di Toronto era rimasta scottata dal concerto che nell'estate precedente aveva organizzato con il quintetto di Lenny Tristano con Lee Konitz e Warren Marsh. Per proporlo, l'associazione aveva trovato disponibile solo una piccola sala. Il concerto era stato musicalmente un successo, ma economicamente un disastro. Ma il presidente della New Jazz Society, Dick Wotham, convinse gli altri che nessun appassionato di jazz di Toronto si sarebbe fatto sfuggire il gruppo straordinario che Wotham aveva in mente. Wotham aveva pensato a Dizzy Gillespie alla tromba, Charlie Parker al sax alto, Lenny Tristano al piano, Oscar Pettiford al basso e Max Roach alla batteria. Dizzy Gillespie, Charlie Parker e Max Roach accettarono la proposta. Pettiford invece non poteva essere disponibile. Tristano, dal canto suo, declinò l'offerta suggerendo che Bud Powell, che era appena stato dimesso da una clinica psichiatrica, sarebbe stata una scelta più aderente alle caratteristiche del gruppo. Per quanto riguardava Pettiford, Wotham pensò di rimpiazzarlo con Charles Mingus. Questa volta gli organizzatori scelsero con congruo anticipo una sala con una ampia capacità, la Massey Hall, che teneva oltre 2.700 spettatori. A questo punto Wotham scoprì che per via delle normative poteva ingaggiare dei musicisti americani, ma a patto di ingaggiare anche un numero equivalente di musicisti canadesi. Wotham non badò al risparmio e prese una big band di 17 elementi destinata ad aprire la serata. Ma il 15 maggio era un venerdì e all'epoca la televisione al venerdì sera trasmetteva degli incontri di box che erano estremamente popolari. Quel che è peggio, venne fuori che in quel venerdì la televisione avrebbe trasmesso da Chicago un incontro che non era proprio da niente, un incontro valido per il campionato mondiale dei pesi massimi tra Jersey Joe Walcott e Rocky Marciano. Walcott era un pugile afroamericano che nel luglio del 51 era diventato, già abbastanza avanti negli anni, a 37 anni, campione mondiale dei pesi massimi. Nel settembre del 52 poi Walcott aveva incontrato Marciano, che lo aveva messo al tappeto alla 13ª ripresa, conquistando il titolo di campione dei massimi. L'incontro del 15 maggio del 53 era la rivincita, in cui Walcott tentava di riprendersi il titolo. Semplicemente, tutto preso dal suo trasporto per il jazz, Dick Wotham non aveva fatto caso a questo appuntamento. Molti appassionati di jazz, per quanto appassionati, decisero di restarsene a casa a guardare il match alla televisione e il risultato di pubblico fu ben lontano dall'idea di Wotham di fare l'esaurito. La sala della Massey Hall si riempì solo per un terzo e per questo il concerto cominciò con mezz'ora di ritardo. Tra le foto a corredo dell'album, una mostra la platea con file desolatamente sguarnite. Aprì la big band canadese. Poi dalle quinte venne fuori Dizzy Gillespie, seguito da Mingus e da Roach. Poi Bud Powell, disorientato e malfermo, accompagnato al piano dal proprietario del Birdland, Oscar Goodstein. Poi arrivò Charlie Parker. Don Brown assistette al concerto con suo padre. Era la prima volta che vedevano Charlie Parker in persona. Nel testo riprodotto nell'album, Brown dice che Parker aveva l'aria di un letto sfatto. Parker portava un sassofono di plastica, dopo seppero che aveva impegnato il suo sax. Gillespie e Parker, prima di cominciare, si misero a discutere animatamente. Alla fine attaccarono Perdido, un brano piuttosto incongruo, come ricorda Brown, per due musicisti che erano gli alfieri del bebop. Ma il pezzo venne fuori, come avete sentito. Però le cose sul palco non sembravano andare per il meglio. Ma prima di continuare con il racconto, ecco il secondo brano, un classico di Gillespie come Soul Peanuts.
At this time we would like to play a tune that was composed by my worthy constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year of 1942. We sincerely hope you do enjoy Soul Peanuts.
Salt peanuts. Salt peanuts.
The name of the salt.
Salt peanuts.
Thank you.
Dicevamo che le cose sul palco non sembravano andare per il meglio. Gillespie era in effetti presissimo dall'incontro di pugilato e tra un solo e l'altro si precipitava dietro le quinte per sentire alla radio che cosa stava succedendo. Poi tornava fuori e aggiornava gli spettatori sull'attesa dell'incontro che stava per cominciare. Poi l'incontro iniziò. Dal punto di vista di appassionati di jazz, possiamo ringraziare il cielo che Rocky Marciano abbia mandato al tappeto Joe Walcott non alla 13ª ripresa come nell'incontro precedente, ma alla prima, chiudendo il match dopo praticamente un minuto dall'inizio. Volendo, potremmo dire che Marciano salvò uno dei più grandi concerti della storia del jazz, se no Gillespie avrebbe continuato a fare la spola tra il palco e il dietro le quinte. Gillespie, costernato per il risultato, ovviamente teneva per l'afroamericano Walcott, uscì sul palco tenendosi la testa tra le mani. Ma non era ancora finita. Gillespie cominciò poi a fare facce nel tentativo di strappare qualche reazione a Bud Powell, che però, immerso nel suo mondo, lo ignorò e continuò a suonare senza farci caso. Mingus, ricorda Brown, guardava male Gillespie. Roach, ricorda sempre Brown, sembrava il più equilibrato e pareva che cercasse col suo drumming di tenere le cose insieme. Il quintetto continua con All the Things You Are, passando poi a 52nd Street Theme di Thelonious Monk. Thank you. Molto probabilmente fu dopo questi primi tre brani del quintetto che ci fu l'intervallo. Brown a suo tempo ha raccolto la testimonianza di un musicista che allora era ancora un ragazzino, che vide Charlie Parker andare al bar di fronte alla Massey Hall e ordinare un triplo whisky. Poi Parker rientrò per la seconda parte e suonò come se niente fosse. Immediatamente prima o dopo l'intervallo ci fu l'esibizione di Bud Powell in trio e dopo l'intervallo ci fu il brano in solo di batteria di Max Roach. Dopo Powell e Roach ci furono gli altri brani in quintetto. In questo album i brani del quintetto sono però dati in fila uno dietro l'altro, seguiti dal solo di Roach e dai brani del trio di Powell. Andiamo al quarto brano del quintetto, We di Denzil Best, un brano di impronta bebop in cui Brown ricorda di avere avuto l'impressione che Mingus, che non era un bassista di formazione strettamente bop, non fosse del tutto a proprio agio con la sua parte di basso. Thank you. Noi abbiamo ancora da ascoltare due brani, ma intanto vediamo cosa successe dopo l'esibizione del quintetto e dopo la fine del concerto. Dopo l'esibizione in quintetto tornò fuori la big band canadese e Parker e Gillespie si unirono alla compagine, ma purtroppo di questo non esiste una registrazione. Don Brown, che assistette, come dicevamo, al concerto col padre, ricorda che poi circolarono voci dei litigi che ci furono dopo il concerto nel backstage tra Parker e Gillespie, tra Parker e gli organizzatori, tra Mingus e tutti. Alle 3 del mattino Alan Scharf, Dick Wottam e un altro membro della New Jazz Society, nonché Mingus, entrarono in uno studio per ascoltare la registrazione e si resero conto che in pratica il basso di Mingus non si sentiva. La responsabilità era del tecnico, che era arrivato ubriaco al concerto. Mingus, furioso, senza tanti complimenti, prese i nastri e se ne andò per rientrare a New York. Alle prime luci dell'alba, Dick Wottam fece quello che poteva per scongiurare il peggio e mandò un telegramma a New York a Barry Ulanov, celebre critico di jazz, all'epoca editor della rivista Metronome. Il testo diceva: non lasciare che Mingus distrugga i nastri, stop. Non lasciare che Mingus distrugga i nastri, stop. È fuori. Come abbiamo detto, Mingus assieme a Roach si preoccupò invece di pubblicarli, ma non prima, diciamo così, di avere ripreso attraverso il procedimento della sovraincisione il posto che gli spettava nella registrazione e forse anche qualcosa di più. Il concerto alla Massey Hall iniziò così il percorso che lo avrebbe portato a diventare uno dei concerti più famosi ascoltati di tutta la storia del jazz. Abbiamo visto che Mingus era stato un rimpiazzo che ci consente di sentire assieme cinque figure tanto emblematiche del jazz moderno. Jazz at Massey Hall è l'unica occasione in cui furono registrati tutti e cinque assieme ed è l'ultima occasione documentata da una registrazione in cui Parker e Gillespie suonano assieme. Nel 1955 poi Parker morirà. Ecco il penultimo brano del quintetto Hot House di Tad Dameron, grande protagonista del bebop. È il brano da cui questa riproposizione del concerto ha preso il titolo.
And I would like to play Hot House. Mm-hmm.
Ci lasciamo per questa sera con l'ultimo brano del quintetto, che non ha bisogno di presentazione. Il brano è Night in Tunisia. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazzantology. Appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.
And I would like to play Ce Soir en Tunis, A Night in Tunisia. Oh,